quando c'è un processo, tribunale, processo, come si chiama la persona che viene accusata? Imputato. Bravissimo. Noi abbiamo appena ascoltato il Vangelo di oggi, Giovanni ha lasciato uno spazio, Luca a questo evangelista, Giovanni, proprio per il racconto che ha solo lui di questa storia particolare. Allora, nel Vangelo di oggi, chi è la persona imputata, la persona che viene accusata? La donna peccatrice. Questa donna, quindi, ha combinato qualcosa e viene portata a Gesù. Però Giovanni, che è furbissimo, mette lì una frasetta che ci dice: portarono questa storia a Gesù per metterlo alla prova e per avere di che accusarlo. Quindi abbiamo detto giustamente che sul banco degli imputati c'è questa donna, ma insieme a lei noi adesso dobbiamo mettere anche chi? Gesù. Anche Gesù è imputato, anzi, forse più ancora della donna, perché con la situazione l'ha presa così per una scusa. Vediamo come la pensa Gesù. E perché Gesù è imputato? Perché vogliono farlo fuori. Allora devono trovare un motivo. È imputato, diciamo che è proprio colpevole, e allora lo faremo fuori. La situazione è chiara. Questa donna, quello che ha combinato, in un modo o nell'altro, Gesù avesse risposto, i suoi accusatori avevano la possibilità di dire: ah, sei caduto, hai visto che ti condanni con le tue stesse parole. Allora, se Gesù avesse detto: certo che è da uccidere questa donna, cosa avrebbero risposto i suoi accusatori? Ma come, Gesù? Tu parli sempre di perdono, di amore, di misericordia. Pensiamo anche domenica scorsa, la casa della misericordia. Tu parli sempre di amore, perdono e misericordia e ci dici che dobbiamo ucciderla? Ti contraddici? Non sei coerente. Dici una cosa e poi la smentisci con i fatti. Se Gesù, d'altro canto, avesse detto: no, no, questa donna non ha fatto niente, io la perdono, basta. Cosa rispondevano loro? Che non stava osservando la legge. In effetti loro già lo dicono, Mosè ci ha ordinato di uccidere donne come queste, di lapidarla. In effetti è vero che nella legge ebraica c'era questo, ma hanno dimenticato per strada un particolare. Mosè ci ha ordinato di uccidere donne e uomini come questi. Cioè, la cultura maschilista dell'epoca ha dimenticato i maschietti. Ma pensa un po', loro non c'entrano. C'entra solo la donna. Vedete che già è ambiguo il modo con cui vanno da Gesù. Comunque, sul banco degli imputati troviamo anche Gesù. E Gesù come reagisce? Qual è la reazione di Gesù? Proprio la prima reazione. Prima ancora. Prima di dire, le parole arrivano dopo. Prima ancora Gesù fa, no, non fa finta di niente, fa silenzio, fa silenzio. La prima reazione è il silenzio. Perché il silenzio? Certo, uno dice: perché prima di parlare bisogna pensare, ah, se la imparassimo tutto questa cosa qui. Prima di parlare bisogna far silenzio, bisogna pensare. Ah, ma io sono abituato a dire quello che penso. Va bene, ma c'è qualcosa di più di questa cosa che sembra il massimo della bravura o della saggezza? Si può sempre proprio dire tutto ciò che passa in mente? Forse bisogna pensare e valutare alcune cose. Ma Gesù fa silenzio. La reazione è quella del silenzio. Perché? Perché il silenzio aiuta a dilatare, a estendere quella cosa che davanti volevano fare tutti subito, il giudizio, farla fuori. Il silenzio permette di rientrare in se stessi, permette di riflettere, di valutare bene le cose, di non prendere delle decisioni avventate. Quindi Gesù fa silenzio proprio per dare tempo, per dilatare questa giustizia che per loro doveva essere fatta in fretta e furia. Ma il silenzio ci dice anche che forse ogni sbaglio, ogni errore, ogni peccato ha sempre dentro un aspetto di mistero che noi magari non riusciamo a giudicare e non dobbiamo neppure giudicare. Certo, tutti noi quando sentiamo avvenimenti di cronaca, come purtroppo in questi tempi sentiamo sempre, sembra che ci sia una rincorsa a chi fa peggio, a chi le studia in un modo che nessuno pensa, reagiamo. Ma com'è possibile? Ma dove siamo arrivati? Ma dove stiamo andando? Com'è possibile che nelle nostre famiglie vengano queste robe qui? Com'è possibile che i nostri giovani facciano questi festini e via di seguito? Oh, intendiamoci, questi festini non avvengono solo a Roma. Genitori, aprire gli occhi, non avvengono solo a Roma. Chiuso. Di fronte a questa realtà noi reagiamo, ma c'è anche un aspetto di silenzio che è mistero, che avvolge ogni scelta e ogni decisione. Proviamo a pensare anche noi quante volte i nostri sbagli, i nostri errori, le nostre cadute ci pongono degli interrogativi. Quindi c'è tutta questa dimensione di mistero. La prima reazione di Gesù è il silenzio, poi, l'avete già detto prima in diversi, fa un gesto che è quello di scrivere per terra. Voi avete mai scritto per terra? Dove? Sulla spiaggia, al mare, si scrive sulla spiaggia, si fanno dei cuori trafitti, si fanno altre immagini, ma si scrive anche il nome. Però sai, le esperienze del mare, basta che arrivi un'onda e... lo cantava di qualcuno, è finita l'estate dei nostri peccati. Va bene. Allora, scrivere per terra. Ecco, questa è una cosa che mi ha fatto pensare. In settimana dicevo, ma pensa un po', questo dito di Gesù che scrive, che incide la terra, mi ha fatto venire in mente un aratro. Un aratro che entra nella terra, butta all'aria le zolle, dà ossigeno, dà vita, dà luce alla terra che era sotto e lo prepara, prepara il terreno perché venga seminato. Pensate a questa cosa, Gesù nel silenzio scrive per terra, cioè incide il cuore perché sia pronto per una nuova seminagione. Incide il cuore, certo, di quella donna, ma anche di chi è lì di fronte, che era pronto a puntare il dito, a dire deve morire, seppelliamola sotto un cumulo di pietre, lapidazione. Gesù no, incide, ara i cuori e poi arriverà la parola. Quindi silenzio, gesto, incidere, scrivere per terra e poi la parola. Qual è la parola che viene detta? Qual è la parola che dice Gesù? Dal momento che insistono per interrogarlo, cosa dice?
La prima pietra, chi è senza peccato.
Chi è senza peccato, gente. Chi faceva questo gesto, la prima pietra, cioè dava inizio alla lapidazione? Quello che accusava, diceva io sono testimone che questo, questa, hanno combinato questa. Allora comincio io. E dopo di lui, la sassaiola che arrivava a seppellire, quindi a uccidere una persona con la lapidazione. E cosa avviene invece di fronte a questa parola di Gesù? Che senza peccato scagli la prima pietra. Le pietre dalle mani cadono. Guardate l'immagine di questa settimana. Liberare. Quelle mani che stanno lasciando cadere le pietre. Perché lasciano cadere le pietre? Per liberare, certo. Ma perché tutti quelli lì che erano pronti a uccidere hanno capito che loro stessi sono pieni di errori. Chi è senza peccato scagli la prima pietra. E poi Gesù continua a scrivere fino a quando se ne sono andati tutti, incominciando dai più anziani. Tutti incominciando dai più anziani. Rimane Gesù solo con la donna. Tra l'altro la chiama proprio così, donna. Uno dice, ma è dispregiativo? Assolutamente no. Pensate che nel Vangelo di Giovanni tre volte soltanto Gesù dice questo termine, donna, due volte a chi? A chi? A Maria, alla mamma, alla mamma. Alle nozze di Cana, donna, non è ancora giunta la mia ora, e poi, dopo un po', sulla croce, donna, ecco tuo figlio, a Giovanni, rispetto alla mamma. E la terza volta, qui, a questa donna. Quasi per dire c'è una nuova maternità che deve arrivare in te, in quel cuore che è stato inciso, in quel seme appunto che arriva, che è il seme della misericordia, che è il seme del perdono, che è il seme dell'amore. Bellissimo. E quindi Gesù a quella donna adesso apre una strada, data da quella frase: d'ora in poi non peccare più. D'ora in poi, guardate questo solco, questa strada che viene aperta, d'ora in poi, cioè Gesù sta dicendo: tu sei più grande del tuo sbaglio, tu sei più grande del tuo errore. Ma questo è salutare anche per noi, quando noi sbagliamo, cadiamo, pecchiamo, sentire Gesù che ci dice: guarda che io non ti blocco nel tuo errore. A volte lo facciamo noi questo, i meccanismi della nostra testolina, che dicono: ah, quella cosa lì ho sbagliata, nessuno mai mi potrà perdonare, ho fatto questa cosa, non potrò mai riprendere. No, Gesù dice: tu sei più grande del tuo errore. Guardate lì la saggezza, ma anche la fiducia, la speranza, la liberazione. Tu sei più grande del tuo errore. Ecco la strada, quella strada che Isaia nella prima lettura diceva il Signore sta aprendo. Quel Dio che aveva aperto una strada nel mare, avete mai visto voi una strada nel mare? Sì, dove? Ah, un ponte magari. Tutti attendono il ponte sullo stretto di Messina, ma arriverà sul tempo. Ma una strada nel mare, quando Dio l'aveva aperta? Quando? Quando Mosè col popolo è passato attraverso il mare. Non so, lo ascolteremo nella veglia pasquale, eccetera. Allora, quel Dio che ha aperto una strada nel mare, adesso, dice al popolo, sta aprendo una strada nel deserto, perché il popolo era in esilio. San Paolo nella seconda lettura: considero tutte le cose che ho fatto prima come spazzatura. Non è un termine biblico, eppure nella Bibbia c'è questo termine. Considero tutto come spazzatura, i miei errori, spazzatura, i miei peccati, spazzatura. Perché? Perché il Signore crea una strada nuova. Ecco la libertà e la misericordia, è la strada che il Signore apre. D'ora in poi, hai sbagliato, sei caduto, d'ora in poi, via nuova. Non ce la fai, ti senti indegno, d'ora in poi. Avevi promesso di qui, di là, invece, d'ora in poi, una strada nuova. Una strada nuova, ecco la libertà, ecco la misericordia. Capito il messaggio fortissimo allora di questa quinta domenica di Quaresima? D'ora in poi tu sei più grande dei tuoi errori, tu sei più grande dei tuoi sbagli. E mentre tutti magari lanciano pietre per uccidere, Gesù pone il seme della sua parola. Mentre tutti condannano, Gesù ara il terreno del nostro cuore. Mentre tutti puntano il dito, Gesù scrive. Ecco questa parola buona, la misericordia è aprire una strada. Glielo diciamo al Signore: grazie Signore, perché anche per tutti i miei errori e i miei peccati tu apri una nuova strada, e anche a me dici: d'ora in poi.